Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ancora qui insieme a voi, sempre con lo scopo di scorrere le pagine della Scrittura, le pagine dei Vangeli, per cercare insieme di vedere Gesù, di conoscerlo meglio, di conoscerlo più da vicino. Che cosa sia l'incredulità, ognuno di noi lo sa. L'incredulità è la mancanza di fiducia in ciò che qualcuno afferma, ma che per noi non è palese. L'incredulità verso Dio ha varie sfaccettature. Va dal non credere affatto alla sua esistenza a non porre completa fiducia in Lui, in ciò che Lui ha affermato attraverso gli scritti sacri. Nel discorso sulla fede, dove si colloca il dubbio? Il dubbio è da considerarsi incredulità? O forse il dubbio è collocabile tra fede e incredulità? L'episodio della vita di Gesù, che esamineremo, ci condurrà in alcune riflessioni sulla natura della fede e sulla sua relazione con il dubbio. Il testo è Giovanni, capitolo 4, versetti da 43 a 54.
Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, i cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette in lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea.
Dopo il primo miracolo compiuto a Cana, Gesù, secondo il racconto di Giovanni, torna a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli. Dopo poco tempo va a Gerusalemme per il consueto pellegrinaggio di Pasqua. In questa occasione incontra Nicodemo. Dopo le festività ritorna in Galilea passando per la Samaria ed è qui che incontra la donna samaritana. L'episodio di cui stiamo parlando avvenne di nuovo in Cana, in Galilea. In queste note preliminari al racconto troviamo una frase che stupisce. Giovanni dice: «Poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria». Perché è inserita questa frase in questo contesto? Che cosa intende dire Gesù con patria? Anche i tre Vangeli sinottici riportano la frase, tutti e tre collocano questa frase nell'episodio in cui Gesù è trattato in malo modo a Nazareth, il suo paese. È da pensare perciò che il termine patria sia da circoscrivere al solo paese di Nazareth, perché nel resto della Galilea Gesù fu accolto piuttosto bene, anche se non sempre. La frase pronunciata da Gesù è un proverbio usato spesso a quel tempo dai giudei. Ancora oggi ad esempio è usato in particolare da persone che in ambito familiare o comunque in ambito conosciuto non vengono ascoltate, nemo profeta in patria. Perché questo accade? Perché proprio nella tua patria, nella tua famiglia, nella chiesa che frequenti, spesso non sei ascoltato, non sei accettato? Sicuramente la colpa non è sempre da attribuire al profeta. Non dimentichiamo che è Gesù stesso che pronuncia la frase. Il Maestro ha largamente sperimentato questa scomoda verità. Chi più di lui ha saputo amare? Chi più di lui ha seminato a piene mani il bene? Qual è stata la reazione di quelli di casa sua? Nella maggior parte dei casi c'è stata sicuramente una reazione positiva. Però, dove erano queste persone quando un gruppo di fanatici gridavano «Crucifiggilo!»? Dove erano le migliaia di persone che sono state da lui miracolate, sfamate, consolate, quando lo hanno flagellato e piantato su una croce come un delinquente? Sparite, chiuse nelle loro paure, nella loro irriconoscenza e forse anche nelle loro speranze infrante. Nel giardino di Getsemani Gesù era solo. Davanti ai suoi carnefici, solo. Nel Golgota e sulla croce, solo. Perché? Era un profeta. E si sa che i profeti sono dei rompiscatole. I profeti amano dire la verità, amano denunciare il male, amano denunciare l'ipocrisia, gettare un fascio di luce dove la gente preferirebbe il buio. In casa propria poi il profeta si sente ancora più libero, è in dovere di dire e fare le verità. Perciò, attenzione, il testo non dice che è impossibile essere profeti in casa, ma che il profeta non è onorato, anzi piuttosto osteggiato, proprio perché non rinuncia ad essere profeta. Nel momento stesso che egli rinunciasse al compito profetico, sarebbe accolto e onorato. Esaminiamo ora il fatto, cercando come sempre di trarre degli insegnamenti, prima di tutto sulla persona di Cristo, poi per il nostro essere cristiani. Il problema dell'ufficiale è la sua richiesta. Il problema non era da poco. L'alto ufficiale aveva un figlio moribondo. Sono certo che egli, come padre, aveva fatto per il figlio tutto quello che era umanamente possibile e che sicuramente non gli mancavano le possibilità di dargli le migliori cure e la migliore assistenza. Evidentemente l'uomo non poteva fare di più. Per questo si rivolge a colui che è più di un uomo. Il funzionario regio era sicuramente a conoscenza del miracolo compiuto. Evidentemente l'uomo non poteva fare di più, per questo si rivolge a colui che è più di un uomo. Il funzionario regio era sicuramente a conoscenza del miracolo compiuto non molto tempo prima alle nozze nello stesso paese e degli altri miracoli compiuti a Gerusalemme. Fede e disperazione hanno mosso i suoi passi verso Gesù. Quanta fede? Quanta disperazione? Più fede o più disperazione? È difficile dirlo, ma muovendosi verso Gesù, l'uomo implicitamente ammette alcune verità. La prima: lui stesso e l'uomo in genere non potevano risolvere il problema. Non è una missione da poco, in particolare per un uomo del suo ceto. Riconoscere la nostra incapacità nel risolvere i problemi più importanti della vita è il primo e fondamentale passo per arrivare alla soluzione. Occorre ammettere di essere malati, ma malati sul serio, per correre dal medico delle nostre anime. Personalmente non amo molto né i medici né le medicine. E di solito mi costringo, dopo molteplici sollecitazioni da parte di mia moglie, il mio angelo custode. Mi costringo, dicevo, ad andare per una visita medica. Per anni ho trascurato un'otite, fino al punto di perdere l'udito dall'orecchio sinistro. Perché? Il male era visibile, fastidioso, spesso anche doloroso, ma ho sempre pensato che come era venuto se ne sarebbe andato. È inutile scomodare un medico. L'ho considerato un comportamento saggio? Quante persone si comportano come me, in particolare il sesso forte? Senz'altro di più, però, sono le persone che avvertono un disagio, una sofferenza interiore, un problema di ordine morale e spirituale, ma non si muovono verso colui che può offrire la soluzione. L'ho considerato un comportamento saggio? È vero. Io ho trascurato la mia otite e anche qualcos'altro di ordine fisico, ma non ho voluto e non voglio trascurare i miei malanni spirituali. Per questo motivo sono andato da Gesù e corro ogni volta che avverto qualche cosa che non va, qualche cosa di anormale nella mia anima. Gesù era la soluzione. Prima della specifica richiesta dell'alto funzionario, c'è una frase di Gesù che suona come un giudizio. «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». Perché questa nota polemica? Non credo che fosse rivolta questa nota all'ufficiale, ma alle persone che erano intorno. La nota dell'Evangelista che troviamo il capitolo 2, versetti 23 e 24, è significativa. Dice: «Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti». Credere in Gesù solo dopo aver visto un segno miracoloso non è la fede che Dio desidera. Ricordate il rimprovero fatto a Tommaso? Porgi qua il dito, vedi le mie mani, porgi la mano, mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Credere solo dopo aver visto è considerato da Gesù una mancanza di fede. Perché? Perché contraddice la stessa natura della fede, che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Oggi, in quasi tutto il mondo cristiano, c'è una forte richiesta di segni e chi riesce ad offrirne di più è considerato vincente. Spesso sia la richiesta sia la risposta vengono proposte in forma spettacolare, per non dire teatrale. Taumaturghi veri o falsi, esorcisti veri o falsi, si danno un grande affare per rispondere alla richiesta di tanti Tommasi. Si parla di fede, si parla dell'opera potente dello Spirito, di pioggia abbondante di benedizioni, ma è sempre così. Non voglio escludere che sia così, ma è sempre così. Come ha risposto Gesù a chi voleva un segno tangibile per arrivare alla fede? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Qual era il segno del profeta Giona? Qual era il segno di Giona? Per il profeta era il ventre di un pesce, per Gesù era la croce. Entrambi, nella loro apparenza, erano un segno di sconfitta. La sconfitta era palese. Giona uscì dal ventre del pesce e Gesù uscì dalla tomba. Gesù offre come segno lui stesso, non i suoi miracoli che non compie su richiesta. Gesù è il Signore, non il genio della lampada al nostro servizio. Per questo motivo Gesù detesta la richiesta di segni, perché sa che dietro a questa richiesta c'è l'egoismo, il tornaconto, c'è mancanza di fede, che il riporre la nostra speranza in un Dio che ci ama compia o no dei segni miracolosi per noi. Io amo Cristo per quello che Lui è, non per quello che ricavo dallo stare con Lui. I segni che Lui offre, e di cui questo Vangelo di Giovanni ne è un'ampia testimonianza, devono essere sufficienti per credere. E richiederne altri significa solo una cosa: vogliamo stabilire noi le regole del gioco, vogliamo essere noi padroni della situazione, relegare a Dio il ruolo di Deus ex machina. Signore, dice l'ufficiale, scendi prima che il mio bambino muoia. Sembra che l'ufficiale non abbia neanche ascoltato le parole di Gesù. Evidentemente non era il suo problema. Il fatto che era lì davanti a lui per supplicarlo di intervenire a favore di suo figlio era già un segno della sua fede. Non chiede un segno per avere fede, ma ha fede e lo dimostra chiedendo un intervento miracoloso. La sua preoccupazione è la salvezza del figlio. Non ne ha altre per il momento. Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Poche, scarne parole. Gesù non fa del miracolo uno spettacolo. Sarebbe in qualche modo cedere alla tentazione del diavolo. Ricordate che cosa disse il diavolo a Gesù nel deserto? «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Non è forse un buon suggerimento? La gente ha ancora dei dubbi, dissolvi i loro dubbi con un bel miracolo. Ritorneremo su questo episodio per cercare di capire meglio le reali intenzioni del demonio. Ma ritorniamo al nostro testo. Semplicemente va. Tuo figlio vive, senza fronzoli, senza fanfare, senza troppo spettacolo. Quattro semplici parole: va, tuo figlio vive. Questo è l'agire di Dio. Questo è il suo modo di manifestarsi. Alla morte del Salvatore ha assistito un nutrito numero di persone. Questo è il segno. Ma chi era presente alla sua risurrezione? Quanti hanno assistito al grandioso spettacolo del ritorno dai morti del Salvatore del mondo? Credo che nemmeno le guardie al sepolcro si siano accorte di nulla. Un altro segno. La tomba vuota. Il vuoto è un segno. Prendere o lasciare, credere o non credere. Certamente la risurrezione di Cristo ha lasciato delle tracce nella storia umana, ma sono tracce visibili solo attraverso le lenti della fede. Il testo continua. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Senza particolari segni, senza evidenti segni, l'uomo crede alla parola di Gesù e si incammina verso casa. L'Evangelista ha cura di sottolineare, avete notato, la fede dell'uomo. Una fede che lo ha messo in cammino senza prove visibili, fondandosi solo sulle parole di quello strano rabbi. Non vuole una garanzia. Si fida di chi ha parlato. La sua fede non ha bisogno delle stampelle del segno, ma un solido credere che lo mette in azione. Però, leggendo il testo, ancora ci troviamo di fronte a qualche cosa che ci fa riflettere. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò. Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. E credette lui con tutta la sua casa. Ritorna il verbo credere. Ma non aveva già creduto? Proviamo a immaginare ciò che è accaduto e ciò che si legge tra le righe. L'ufficiale lascia Gesù, si incammina nella strada del ritorno con la fiducia che il miracolo promesso era avvenuto o sarebbe avvenuto. Passo dopo passo, ora dopo ora, nella strada del ritorno. Con il passare del tempo le domande affiorano: ma sarà vero? Saranno bastate quelle quattro parole per guarire mio figlio? È vero. Ho sentito dire cose strabilianti sul conto di Gesù di Nazaret. Ma saranno vere? Mille pensieri ronzano nella mente, il cuore in tumulto, fede e dubbio si altalenano creando anche dolorosi spasmi al cuore. Tutto questo spinge l'uomo a camminare ancora più veloce, per trovare la risposta al dubbio o alla fede. Si trova ora vicino a casa e vede da lontano i suoi servi, con un largo sorriso stampato sul volto. Tuo figlio vive! Ora anche il volto dell'ufficiale si illumina. Ma tutto questo perché è avvenuto? La guarigione è avvenuta per cause naturali oppure per l'intervento del Signore? La domanda: a che ora è successo? La domanda è posta per eliminare qualsiasi dubbio. Nella risposta dei servi l'ufficiale trovò la conferma. È stato lui, il Rabbi Gesù. Così è la fede cristiana. Chi crede di poter vivere una vita di fede senza il dubbio si trova in una situazione pericolosa, perché è entrato nel tunnel dell'utopia. È il dubbio il vero nemico della fede? Rispondiamo di no. Anche se esso può rappresentare un serio ostacolo alla fede. Il nemico da sconfiggere nel campo della fede è l'incredulità. Di solito poniamo il dubbio e la fede in perfetta antitesi, come se l'uno fosse l'esatto contrario dell'altra. Ma è così? O almeno è sempre così? Per capire se il dubbio e la fede sono agli antipodi l'uno dell'altra, occorre capire bene che cos'è il dubbio. Il dubbio è la condizione di incertezza della mente e della volontà. Il dubbio è una condizione di poca fede, secondo le parole di Gesù, non di assenza d'essa. Il dubbio ci impedisce di avere delle salde convinzioni e ci porta a peccare, secondo Romani 14:23. Il dubbio può creare una situazione di instabilità, un'instabilità tale da impedirci di restare fermi nelle nostre posizioni, Giacomo 1:6. Il dubbio rende la fede traballante, ma non la elimina. L'incredulità, come la fede, è un assioma. È una certezza senza dubbi. Il dubbio è un sentimento che si muove fra due certezze. Diventa pericoloso se si avvicina di più alla incredulità che alla fede. Una fede completamente sgombra da dubbi, però è difficile, molto difficile possederla. Allora che cosa fare? Questo episodio ci insegna una cosa. Nei momenti di incertezza, quei momenti resi traballanti dai dubbi, andiamo avanti nonostante questi. Impediamo al dubbio di tagliarci le gambe. Impediamo al dubbio di tagliare le gambe della nostra fede. Impediamo alle sue onde di travolgerci e portarci a fondo. È difficile, non voglio dire impossibile, È difficile avere una fede sempre pulita dai dubbi. Allora impariamo a non lasciarci dominare da essi. Se la fede ci spinge in avanti e il dubbio vuole trattenerci, andiamo avanti, magari trascinandoci dietro anche i dubbi, come ingombranti pesi.